Questa mattina vogliamo fare un po' di altalena, un po' di passando dall'inferno al paradiso, e poi forse qualcuno di voi si ricorderà che nel bel mezzo tra l'inferno e il paradiso c'è anche il purgatorio. Penso naturalmente alla Divina Commedia di Dante Alighieri, che tutti i presenti italiani, naturalmente a eccezione di questi tedeschi di Dante non capiscono nulla, qui parlo a italiani che la Divina Commedia la conoscono a memoria dall'inizio alla fine, soprattutto naturalmente l'inferno, perché quello è l'inizio, e lì insomma le cose sono molto interessanti nell'inferno. Poi il purgatorio l'avete imparato a memoria, perché lì insomma un pochino di purificazione, quando uno ha fatto un pranzo di quelli, capito, ci vuole un po' di purificazione, poi la digestione eccetera, no? E poi suppongo che il paradiso, ma chi lo sa, se si arriva alla fine del paradiso, lì le cose diventano un po' più serie, un po' più sussiegose, un po' più, come vedete io ogni tanto, un paio di volte che vengo in Italia, ne approfitto per rinfrescarmi un pochino certe parole che noi in Germania ci dimentichiamo. Adesso mi era venuta in mente la parola sussiegoso. Ognuno di noi ha in mente rappresentazioni del paradiso e dell'inferno, perlomeno io ce l'ho in mente. Adesso ormai abbiamo un tipo di cultura, se vogliamo ancora chiamarla cultura, dove non si sa neanche se gli individui hanno mai sentito parlare di paradiso e inferno, niente di male però, perché in fondo questo paradiso e questo inferno è tutta un'invenzione della mente umana. Il mio compito questa mattina sarà di convincervi che l'unico paradiso che può esistere è l'uomo stesso, se lui diventa un paradiso, e l'unico inferno reale che può esistere è l'uomo stesso, se gli va di diventare lui stesso un inferno. Questa sarà la quintessenza del mio discorso. Vi stavo dicendo che ci sono rappresentazioni del paradiso. Ve lo ricorderete, con questi angioletti che suonano il violino, la liuta, e poi rappresentazioni dell'inferno dove i diavoli con il tridente eccetera. E io mi ricordo, l'ho detto tante volte, da bambino dicevo, ma guardavo queste rappresentazioni del paradiso con questi angioletti tutti belli, insomma, bravini. Dicevo, sì, vabbè, sto concerto di angeli, un'ora e mezza, ma poi, insomma, sempre violino, violino, violino. Invece all'inferno, lì sì, lì c'è più interessante, lì bisogna stare attenti ai diavoletti, eccetera, c'è un pochino più di... Poi, un'altra cosa che ho spesso raccontato, mia sorella suora, insomma... da diversi anni che io mi sono votato a questo diavolo che si chiama Rudolf Stein, che mi porterà all'inferno, e lei, poveretta, prega per la salvezza della mia anima, ma veramente, proprio ogni giorno, se sapesse quanto bene vengono esaudite le sue preghiere sarebbe felice, ma non lo sa, non lo sa, è convinta che io con questo Rudolf Stein vado all'inferno. Allora un giorno ero disperato con questa sorella Fausta e gli ho detto, senti Fausta, se in paradiso ci va certa gente che io conosco, ti garantisco, preferisco andare dritto all'inferno, da quel giorno lì non ha più parlato con me né del paradiso né dell'inferno, e mi ha lasciato in pace. Però è una gran bella cosa avere una sorella che prega per la salvezza della tua anima giorno e notte, per queste preghiere sulle ali degli angeli. Vengono portate incontro a me, non soltanto a me, e hanno il loro effetto. Quindi sono grato a questa sorella che vuole mandarmi per forza in paradiso. Nel paradiso che c'è nella sua piccola mente, diciamo, piccola nel senso che in questo caso è stato recepito queste rappresentazioni umane, poi costruite un po' dalla Chiesa, se vogliamo, di questo paradiso e di questo inferno. La prima cosa che, come spunto di pensiero, naturalmente ve lo dicevo sempre, quello che io qui butto lì, sono per voi spunti di pensiero, importante ciò che ciascuno ne fa, quindi provocazioni a pensare, se volete, non mi interessa di vendervi nessun convincimento, nessun dogma, non esistono dogmi, esistono cammini di pensiero. Allora, la prima cosa che ci verrebbe, ci può venire da dire su questo paradiso, su questo inferno, come sono stati concepiti tradizionalmente, è che prima di tutto sono stati concepiti come luogo, un luogo. Il paradiso è un luogo dove, in cui si va, questo luogo è immaginato, diciamo, oggi abbiamo anche gli aerei, insomma anche com'è? I shuttle, cercavo una parola italiana e lei subito mi dà la parola italiana. I shuttle che vanno ancora più, come i razzi. I satelliti, era quella la parola che cercavo. I satelliti, quindi si può salire in paradiso ancora più veloci. Comunque il paradiso è stato immaginato in alto, in fondo giustamente, perché da sempre l'essere umano, tutte le, diciamo, le immagini di luce, di bellezza, la tenebra è sotto, ed è sotto, man mano che si entra nel fondo della terra diventa più tenebroso, più freddo, e se si cerca la luce è un'immagine di conoscenza, un'immagine di gioia, di irradiazione, si va verso l'alto. Poi l'inferno invece è stato concepito come un luogo laggiù, e lì ci vuole la scala, insomma, ci vuole, per quanto si trafori la terra è molto più difficile, bisogna andare più piano, andare da giù, invece andare su si può andare più veloci, per cui anche queste rappresentazioni del paradiso e dell'inferno, normalmente si penserebbe che è più facile andare in inferno che andare in paradiso, perché se è più facile andare in paradiso, che soddisfazione è? Per andare in inferno basta lasciarsi andare. La quintessenza un po' dei discorsi fatti ieri e l'altro ieri è che l'inferno è fatto di omissioni. L'inferno è la coscienza povera, il pensare povero, perché ha omesso di diventare sempre più ricco, sempre più luminoso, sempre più vasto, no? Questa capacità di abbracciare, di comprendere i nessi e i connessi del divenire universale è il compito del pensiero lasciato alla libertà dell'individuo. Allora vivere in paradiso, il paradiso del pensare, il paradiso della coscienza è la gioia di capire i fenomeni del mondo sempre più profondamente. Quindi c'è una prima dimensione del paradiso ed è la conoscenza. Però i grandi peccati, l'inferno corrispondente a questo paradiso, non è, qualcosa di male. Perché nel pensare anche gli errori non sono un male del pensare. La lingua tedesca per l'errore dice Fehler. E la parola Fehler significa ci manca qualcosa, es fehlt etwas. Quindi Fehler significa hai fallito il colpo, hai mancato il colpo. E allora raddrizza il colpo e poi colpisci nel segno. Quindi anche il linguaggio stesso, ma anche in italiano, errare non significa fare qualcosa di sbagliato, significa andare fuori strada. Quando uno va fuori strada, cosa c'è di male? No, nulla, manca soltanto la strada giusta. Torna indietro o rettifica la traiettoria e sei sulla strada giusta. Quindi il vero inferno del pensare non è fatto di cose cattive o di pensieri cattivi, è fatto di buchi nel pensiero, cioè di omissioni, di cammini di pensiero, di coscientizzazione, proprio perché il cammino della conoscenza, pensate a questa scienza dello spirito di Rudolf Steiner che stiamo stampando e cercando di proporre agli esseri umani, che cos'è? È una proposta di conquista del paradiso, della gioia, della pienezza dell'essere pensante umano, però una proposta lasciata alla libertà dell'individuo. E la tua mente mica te la si può rimpinzare e riempire dal di fuori. Ci siamo detti in questi giorni che la mente che si rimpinza dal di fuori, che si riempie dal di fuori, va bene per l'infanzia, per la fase dell'infanzia, perché il bambino non è capace di pensare per forza propria, partendo dalla libertà. E allora, questo propinare, dare, offrire i contenuti di conoscenza al bambino, e l'umanità, ci siamo detti in questi giorni, è stata nell'insieme bambina fino a un paio di secoli fa, ha cominciato a entrare nella pubertà, in questa capacità di pensare con la testa propria, grazie agli ultimi secoli. Io direi le scienze naturali sono il primo impulso di una umanità dove l'individuo comincia a voler pensare con la testa propria. E allora cos'è che è terminato con la scienza naturale? È terminata la verità che viene somministrata da di fuori, la verità somministrata da di fuori si chiama rivelazione, la teosofia, la sapienza divina che viene rivelata, e il bambino che riceve, si lascia riempire da questo rubinetto divino, si chiamava la fede. Quindi nel periodo di infanzia, siccome l'essere umano non è ancora capace di pensare, di mettere in atto un cammino di conoscenza, a partire dalle forze proprie del proprio pensiero, e quindi per amore alla verità, e quindi partendo dalla libertà dell'individuo, gli si dava la verità per rivelazione divina e lui la coglieva con fede. E viviamo in una umanità che, grazie alle scienze naturali, a questo primo inizio del pensare gestito dall'individuo, e questo primo inizio si è riferito solo al mondo fisico, e va bene perché lì, visto che la rivelazione divina si è ritirata sempre di più per far posto all'essere umano dicendo adesso tocca a te. Però questi poveri esseri umani che siamo noi hanno detto, un momento, mica si può in un salto unico, di primo acchito, perdere la rivelazione divina ed essere subito un pensatore così autonomo, così libero, così attivo da scandagliare addirittura i mondi invisibili. Cominciamo da prima col mondo sensibile, dove abbiamo l'aiuto della percezione dal di fuori, che ci sostituisce un pochino la fede. La fede ci dava i contenuti, dava all'uomo i contenuti di verità belle e fatti. Cosa dà la percezione? La pulce nell'orecchio. Gli mette la pulce nell'orecchio, perché di fronte alla percezione l'essere umano dice cos'è? E allora questa pulce nell'orecchio è un po' una provocazione a pensare. Nel mondo spirituale, invisibile, non c'è la percezione diretta che ti impinge e ti dice chi sono io? Quindi le scienze naturali, questo materialismo, è una sfera di trapasso tra una ricerca della verità che era puramente bambina, puramente passiva e riceveva i contenuti di verità dalla rivelazione divina, e fino a 3, 4, 500 anni fa, lo sguardo non era rivolto al mondo sensibile. Poi c'è una sfera intermedia in cui l'umanità, questa sfera del materialismo, si fissa, si limita in un certo senso, disattende, ignora lo spirituale, addirittura certi lo negano che non esiste, sono tutte balle, eccetera, si è fissata sull'indagine del mondo visibile, perché c'è questo aiuto della percezione sensibile. La sperimentazione, il metodo di dimostrazione scientifico, su che cosa si fonda? E si fonda sull'interazione tra percezione, anche l'esperimento, una sperimentazione. L'esperimento è una serie di percezioni stabilite dall'uomo per tirar via tutti i fattori di un fenomeno che sono secondari, che sono accidentali, direbbe Aristotele, ridurre il fenomeno all'essenza, però si tratta di percepire il fenomeno e ogni scienziato lo può ripercepire, può rifare l'esperimento e il pensiero interpreta il dato di percezione. Questo è il metodo scientifico. Naturalmente si presuppone che il lato di percezione sia uguale per tutti, altrimenti non ci sarebbe oggettività, e siccome il lato di percezione è uguale per tutti, ci dovrebbe essere dimostrabilità. Questo presuppone però che il pensiero sia capace di cogliere, diciamo, nel segno il dato di percezione. Un esempio che ci siamo fatti in questi giorni era, abbiamo qui la struttura del cervello, no? Che la scienza naturale indaga a livelli sempre più capillari, sempre più complessi, no? Con gli strumenti che abbiamo oggi, poi i catodi, adesso ci sono certi cervelli, ci mettono una ventina di catodi, di elettrici, eccetera, in modo che si possa proprio seguire minimamente ciò che avviene nel cervello. E poi questo ve l'avevo messo rosa, perché è tutta un'altra cosa, non si percepisce scientificamente, ciò che avviene nella coscienza. E lo scienziato dice, parallelamente, contemporaneamente, ci sono fenomeni qui, fenomeni neurosensoriali, se no fenomeni neurobiologici, nelle sinapsi del cervello, eccetera, 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 e parallelamente avvengono fattori di coscienza, associazioni di pensieri o immagini di sogno, eccetera, eccetera, eccetera. Beh, come la mettiamo? Tutto quel pensiero. Fin qui abbiamo soltanto constatato che ci sono due sfere parallele. L'una, ciò che avviene nel cervello, la posso seguire io come scienziato sperimentalmente, perché addirittura ci metto degli strumenti, eccetera, posso seguire io, sempre più minutamente, sempre più diciamo dettagliatamente. Però lui mi deve dire quali pensieri lui pensa mentre avviene ciò che avviene al cervello. Lui mi deve dire quali immagini di sogno ha avuto mentre nel sogno io ho constatato come scienziato che avvenivano questi cambiamenti nelle cellule, nel DNA del cervello, eccetera, eccetera, eccetera. Adesso resta. Il pensiero umano è fatto così, mi dispiace, anzi mi piace che sia fatto così, che si chiede che cos'è la causa, cos'è l'effetto. A quel punto lì lasciamo il campo di osservazione della percezione. E ci sono molti scienziati, siccome il pensare è diventato poverello in questi ultimi secoli, perché ha perso di vista lo spirituale, l'ha mandato a Remengo, si è fissato sulla falsa riga del visibile e ha disatteso ciò che avviene nell'interpretazione pensante dei fenomeni e quindi anche la capacità di rendere l'interpretazione sempre più profonda, la capacità di rendersi conto dei presupposti, degli assiomi che uno mette alla base. Perché tanti scienziati non si rendono neanche conto, non hanno neanche consapevolezza degli assiomi di fondo che loro fanno, perché li spacciano come dogmi, come se fossero delle realtà. E vi dicevo, un assioma, un dogma fondamentale, che diventa dogmatico nella misura in cui non mi rendo conto che è un presupposto, un assioma da cui io parto. Ogni pensiero deve partire da qualche evidenza iniziale. Non si può dimostrare tutto all'infinito. Io non posso dimostrare, sono arrivato qui, no? Questo fattore 1 da cui sono partito, uno mi dice ma dimostrami questo, allora devo andare indietro, meno 1 mi dovrebbe dimostrare 1, poi però dimostrami meno 1, allora meno 2 dovrebbe dimostrarmi meno 1, dimostrami meno 2, bisognerebbe andare all'infinito. E un regressus ad infinitum non è possibile, quindi già Aristotele diceva, devi partire da qualche parte. A quel punto lì è importantissimo per un procedere scientifico rendersi conto onestamente, onestà intellettuale importantissima, dei propri presupposti fondamentali. Ora, un presupposto fondamentale che poi la scienza non può provare, perché sarebbe un tornare indietro all'infinito, è che lo scienziato normale, che poi partecipa, diciamo, della cultura, come dire, dello stadio di evoluzione dello spirito umano in questa fase di materialismo, spontaneamente lui, anzi pensa che sia scontato, che non c'è alternativa, che ciò che avviene nel biologico, ciò che avviene nel cervello, diciamo, ciò che avviene nelle cellule del cervello sia la causa che determina ciò che avviene nella coscienza. E molti scienziati non si rendono conto che questa interpretazione è una di due possibilità fondamentali. E in fondo un pensiero un pochino meno squattrinato ci arriverebbe a capire che è una delle due possibilità fondamentali. Però, essendo in una fase di materialismo dove il biologico, la realtà corporea si impone con i suoi determinismi di natura, che sono così evidenti di fronte a uno spirito pensante diventando così esile, così una specie di larva, così esanime, esangue, che pare che non ci sia neanche più, allora lo scienziato dice ma è ben scontato, no? che quello che avviene nel cervello è una realtà, la vedo. E l'altro? È un'esalazione, questi pensieri sono un'esalazione di ciò che avviene nel cervello, ma a seconda di ciò che avviene nel cervello, nella coscienza c'è questo e quest'altro. Caro scienziato, amico mio, ma è che possa essere l'opposto, non ti viene neanche in mente? Supponiamo che sono due le possibilità fondamentali, abbiamo due campi, A, anzi no, mettiamo qui A, A e B, tu mi dici A è la causa, è la verità, la realtà che così reale che causa e B è l'effetto. E se fosse l'opposto, che B è la causa e A è l'effetto, ma te sei matto. Ma ripeti un po' il pensiero? Quello che avviene qui nella tua, questi sono soltanto pensieri, nella coscienza dovrebbe causare il biologico. Ma ti portiamo al manicomio, dice.